Ben trovate da parte di Alessandro De Rosa, siamo in compagnia del grandissimo violinista russo Ilya Gringols. Questa sera infatti sarà lui ad esibirsi in compagnia dell'OSI all'Auditorio in questa rassegna Play and Conduct, quindi lo vedremo nella doppia veste di direttore e grandissimo esecutore quale lui è. I brani saranno tre, partiamo da quello di Antonin Dvořák, romanza per violino e orchestra in fa minore, opera 11, ma poi ci sarà anche Jean-Marie Leclerc con il suo concerto per violino numero 6 in sol minore, opera 10, e poi anche Franz Schubert con la sinfonia numero 4 in do minore, detta anche la tragica. Ebbene, ci troviamo in compagnia, dicevo, di Ilya Gringols, che qui arriva con questo programma, e la prima domanda è rivolta proprio a questa scaletta, a questo programma. C'è qualcosa che tiene unite queste composizioni? C'è qualcosa che lega? E come è nata proprio questa offerta musicale di questa sera?
Well, it's always a combination of things.
Beh, sono sempre una combinazione di fattori a determinare una proposta concertistica e quindi una scaletta. Prima, i brani previsti per questo concerto sono tra quelli che sento di conoscere meglio. Inizialmente, quindi, abbiamo considerato ogni pezzo per se stesso. E solo in seguito abbiamo pensato a cosa sarebbe scaturito dal loro accostamento e dalla loro connessione, non il contrario. In ogni caso sento davvero ci sia un collegamento tra Schubert e Dvořák, tanto che si potrebbe addirittura speculare sul fatto che il secondo sia una sorta di figlio musicale del primo, che ha portato avanti la sua eredità e tutto ciò in cui il padre credeva. E con Leclerc forse la connessione è più labile, ma si tratta di una musica e di un compositore che ammiro moltissimo, seppur sembra non essere ancora largamente riconosciuto come meriterebbe. Leclerc, inoltre, ha scritto tantissimo per il violino e io sto cercando di scoprire tutti i suoi pezzi uno ad uno. Quindi spero sia davvero un viaggio eccitante. Per me lo è, ma spero anche per l'orchestra.
Ecco, mi pare quindi che possiamo in qualche modo parlare di un viaggio tra compositori e composizioni che sono poi importanti per lei.
Esatto. Molto è dipeso dalla connessione che sento nei confronti di questi compositori. E penso che in fondo questo sia ciò che le persone cercano quando decidono di andare a sentire un concerto, invece di starsene a casa ad ascoltare le vecchie registrazioni. Cercano quella connessione diretta. E onestamente questo è ciò che interessa più di tutto anche a me.
Questo concerto la trova in compagnia dell'Orchestra della Svizzera Italiana nella doppia veste di interprete e direttore d'orchestra. Ma Ilya Gringols, su cosa ha posto attenzione la sua interpretazione? Le piace più dirigere e interpretare allo stesso tempo oppure concentrarsi di fatto su una delle due cose?
In fact, for me there is no double role. You will also see I'm not a conductor at all and I will not conduct in this concert. I will play.
In effetti, per me non esiste davvero un doppio ruolo. Lo potrà constatare lei stesso, non sono il direttore d'orchestra e non dirigerò questo concerto, io suonerò. Ad esempio, l'unica differenza tra la quarta di Schubert, dove guiderò l'OSI, e l'opera 11 di Dvořák, dove invece guiderò e avrò anche la parte del solista, è che in quest'ultima il pubblico potrà ascoltare distintamente il mio violino, così come nel pezzo di Leclerc, mentre in Schubert no. L'idea però è la stessa, è musica da camera. E con l'orchestra cerchiamo di ascoltarci l'uno con l'altro, creando il risultato. Sto adottando questo metodo. Non starò lì a battere il tempo o a dare indicazioni con dei gesti, ma suonerò davanti all'orchestra e creeremo qualcosa insieme.
I'm just going to play in front of the orchestra and we're going to create something together.
Thank you. Molto affascinante questo processo autogenerativo basato sulla relazione, l'interazione che in qualche modo relativizza, almeno nel concerto di stasera, la figura leader, no, del direttore, almeno quella storica. Vorrei farle qualche domanda sulla sua vita e carriera adesso, spostandoci all'inizio, nei primi anni in cui iniziò a studiare il violino. Lei cominciò in Russia e poi proseguì alla prestigiosissima Juilliard School di New York. Ci può parlare di una caratteristica di studio tipicamente russa e una invece tipicamente americana? E allo stesso tempo mi farebbe molto piacere se ci raccontasse un momento di svolta, quello che ritiene essere stato un momento particolarmente significativo nella sua evoluzione musicale e personale. Quando è successo? Forse è derivato proprio da questo contrasto formativo, se appunto possiamo realmente parlare di un contrasto tra queste due scuole.
Well, it's a big question. I mean,
but... I know.
Beh, è una domanda molto grande.
Lo so.
Per farla breve, credo che la differenza principale tra la scuola russa e americana non sia così grande. E credo che questa sia anche la ragione del perché alcuni insegnanti russi siano i benvenuti negli States. Credo sia rintracciabile un atteggiamento comune allo strumento, ma anche più in generale alla disciplina che insegnano. C'è bisogno di un lavoro profondo, dalle radici fino al cielo, per crescere bene. E in un certo senso si potrebbe anche osservare che i miei insegnanti negli Stati Uniti abbiano una connessione piuttosto forte con le radici della scuola russa, quindi anche da questo punto di vista non ho avvertito grandi stacchi formativi o contrasti, ma connessione. Il momento di svolta per me fu la musica da camera, perché in Russia non mi sono esposto davvero a quell'esperienza, per nulla. Mentre negli Stati Uniti, quando ho iniziato a studiare alla Juilliard, già durante il primo anno, ho avuto così tante ore di formazione nei quartetti d'archi. Io davvero non conoscevo nulla di quartetti d'archi fino a quel momento. Questo è stato davvero ciò che mi ha fatto pensare in una direzione differente. Perché come teenager, solitamente, si è davvero ossessionati con il proprio strumento, come fare ciò che deve essere fatto. È tutto molto fisico, concentrato sullo strumento, che pure è stato bello, ma poi è necessaria anche l'apertura all'ascolto, al dialogo con gli altri. E la musica da camera offre un repertorio straordinario per compiere questo percorso. Quindi fu in quel momento che cominciai a suonare sempre più musica da camera in vari quartetti a New York, in Europa, quintetti, e ora sono più di 12 anni che ho questa pratica. Questa è la cosa che davvero ha cambiato la mia vita, in maniera decisa.
And that is really, I think, changed my life in a big way.
Potremmo assimilare questo momento in fondo al passaggio dalla relazione con se stessi a quella con un'identità più ampia che va oltre di noi, con l'altro, e quindi ad una sempre maggiore capacità di dialogo anche con questi gruppi e anche pagine che di quella capacità di dialogo appunto fanno un po' anche la loro spina dorsale. Pensiamo ai contrappunti presenti in alcuni dei quartetti di Beethoven o di Haydn, ma non solo loro. Mi sembra molto interessante questo punto basato anche sulla scoperta della relazione in musica. La domanda successiva sempre si rivolge al suo essere stato e ad essere studente, perché sappiamo la musica non fa smettere mai di apprendere, ma in passato, secondo lei, l'aver studiato composizione parallelamente il suo strumento, come ha influito sul suo modo di pensare alla musica e quindi anche di eseguirla? E poi più in generale, come mai, secondo lei, molti interpreti non sono anche compositori? È solo una questione di tempo che scarseggia o secondo lei c'è anche altro?
Yes, it's also a very good question, and again a question that requires a proper long answer.
Anche questa mi sembra un'ottima domanda. Ed è ancora una domanda che richiederebbe una lunga risposta. Credo si stia tornando sempre più a quell'idea per cui il compositore è anche esecutore della sua musica. In fondo, teoria e pratica non sono cose scisse, ma al contrario molto collegate e interconnesse tra di loro. Ma anche nel caso di compositori che non suonano e non interpretano direttamente la loro musica per scelta, puoi ascoltare e constatare questa connessione. È straordinario vedere quanto il pensiero possa diventare fisico e includere il fatto esecutivo. Per me studiare anche la composizione è stato molto importante. Non mi ha portato a diventare compositore, ma ho una grande ammirazione e fascinazione per le persone in grado di creare musica ogni giorno. Per me è una cosa incredibile. Cogliere gli aspetti generali e la sofisticazione di questo processo è incredibile per capire come interpretare e intuire le varie connessioni e influenze che convergono dal passato fino ad arrivare al presente. E ammetto che rimane per me un mistero.
Un'ultima domanda, Ilya Gringolz, la porrei sui nuovi talenti, sui giovani. Qual è, secondo lei, la prerogativa essenziale per riuscire in questa professione? Talento, impegno, costanza, perseveranza? Ha detto che c'è del mistero, no? Anche nella professione musicale, nella musica stessa. Ma cosa possiamo dire rispetto a questo?
What can we say? It also depends on how you define success, and that is really a big question because.
Tutto dipende da che cosa intendi come successo, perché oggigiorno, nella nostra era dei social media, ci sono persone che identificano questo successo con numero di followers di Instagram e per questo si considerano magari di successo. Hanno successo lì, in questa sorta di compartimento in cui ottengono sempre più credito, ma magari non li vedi fare qualcosa dal vivo. E poi c'è la realtà diametralmente opposta, estrema, in cui vedi alcune persone che conquistano grosse sale da concerto, ma poi online sono praticamente inesistenti. È diventato strano per me capire come funziona tutto questo, essere sinceri. E penso che quando parliamo di successo, beh, la parola stessa abbia bisogno di un'indagine. Non trovo quindi auspicabile metterla al centro della vita e organizzare se stessi e le proprie attività in funzione di questo concetto, come se fosse una sorta di luce guida. Si dovrebbe ricercare più l'integrità che troviamo in noi stessi, in ciò che riteniamo giusto. A volte è triste, ma anche importante continuare questa ricerca. Rimanere veri nei confronti di se stessi e lavorare sodo. Vedere dove tutto questo porta, ovviamente. Perché certamente non esiste certezza e nessuno ti garantisce niente. E puoi osservare persone che sono esposte allo stesso contesto, allo stesso ambiente, che non ce l'hanno fatta, e altre che pur provenendo da quell'insieme lì ce l'hanno fatta. Ma ancora una volta, cosa significa? Ci sono molti libri scritti a proposito del come ottenere successo nelle arti, metodi per ottenere risultati tangibili, ma li ritengo spesso effimeri e in realtà sono convinto che siano tematiche molto misteriose per determinare in maniera univoca e ridurre tutto a una ricetta. Non c'è un modo di misurazione univoco del successo. Successo economico, esistenziale, professionale. No, non lo so. Non ho una risposta a tutto questo.
Beh, in un certo senso comunque la risposta alla domanda l'ha data e apriva con un'altra domanda. È stato davvero un piacere incontrarla, Ilya Gringolz, e spero che potremo tornare a parlare presto insieme di musica.
Thank you, Alessandro. It's a pleasure for me.
Thank you.